Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vorrei parlare ai genitori e chi potrebbe diventare genitori e poi a chi ha mai avuto un genitore. Il resto potete non ascoltare. Ha fatto la sua matematica. Ok. Quanto è importante pensare, meditare, riconoscere l'immensità del privilegio e la responsabilità di allevare i figli. E voglio dire, per noi che siamo adulti, nessuno qui è stato cresciuto come avrebbe dovuto essere cresciuto. Possiamo ringraziare Dio per tutte le cose buone che abbiamo imparato, ma poi è importante dire, però, i miei genitori non mi hanno allevato in base a quello o quell'altro principio biblico. Allora lì voglio crescere. Cioè, nessuno in tutto il mondo è mai cresciuto in modo perfetto. Allora, uno sbaglio è di, i miei genitori non hanno fatto un buon lavoro, quello va male. Ma l'altro sbaglio è di non voler parlare male e quindi non riconoscere dove hanno mancato e quindi continuare a vivere così che non va bene. Ciò che serve è di dire, Signore, grazie per quello che ho ricevuto, perché abbiamo tutti ricevuto certe cose, e vedo che qui io non sono dove dovrei essere e non parlo di loro, parlo di me a quel punto e cresco. Però voglio parlare quindi a tutti, perché quello che serve per i figli, onestamente, spesso serve per noi. Però Efesini 6:4, conosciamo, voi padri, non provocate ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Se un genitore si impegna moltissimo, ma non alleva il figlio nella disciplina e nella ammonizione del Signore, è un fallimento come genitori. Ben poco importano le altre cose. Ben poco importa che tuo figlio arriva a essere ben stabile economicamente, rispettato dalla società, un ottimo lavoro, se non è cresciuto nella disciplina e nella ammonizione del Signore, il genitore è veramente stato un fallimento. Questo è, la Bibbia parla di quello. Ed è quella la cosa più importante. Per poter allevare un figlio così, dobbiamo conoscere i comandamenti di Dio. Allora, vorrei considerare uno dei comandamenti più importanti. Prima di iniziare, ricordate una cosa per noi tutti, non solo i genitori, per noi. Perché Dio ci dà comandamenti? Cos'è? Primo o secondo Timoteo ci dice perché. Perché abbiamo comandamenti? I comandamenti sono per chi? Ricordate quel brano? Sono per i peccatori, i malvagi, cioè i comandamenti servono perché il nostro carattere, la nostra tendenza naturale è di peccare. Il comandamento mi fa vedere, Marco, il tuo modo di vivere non va bene. Allora, un errore molto comune in tanti genitori, quando vedono peccare un figlio, è di, sì, ma dai, piccolo, crescerà. Cioè, questa tendenza di peccato che vedo in lui, spero che un domani andrà via crescendo. Ma il fatto è che il peccato non va via, si modifica, si evolve e diventa una forma più grave. Il peccato di un cinquenne non è mai grave quanto lo stesso peccato quando ha 15 anni e diventa a 30 anni ancora peggio. Quindi non bisogna solo sperare che maturerà. Questo è uno grave sbaglio che tanti genitori fanno. Presumono che i peccati dei figli miglioreranno negli anni. No. Dio comanda ai genitori di allevare i figli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Quindi non basta cibo, amore, buona istruzione e tutto il resto. Hanno bisogno di guida e di insegnamento e addestramento. E di nuovo parla a noi adulti, compreso voi che siete giovani adulti. Io devo dire, Signore, io certe cose non ho imparato. Non ho imparato autodisciplina, non ho imparato ad essere perseverante, non ho imparato a pensare agli altri, quello che è. Allora, devo imparare perché serve. Cioè, si può imparare da adulto, è più difficile, ma si può. E se tu ti rendi conto che manchi, impegnati lì. Allora, comandamento che voglio insegnare e discutere stasera è Marco 12, 29 a 31. Conosciamo bene. Marco 12, 29 a 31. E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è, ascolti Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. E ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questi. Allora, noi abbiamo visto la prima parte di questo tante volte. Stasera vorrei considerare la seconda parte. Amare il tuo prossimo come te stesso. Questo è un comandamento estremamente importante che riguarda tutta la vita. Consideriamo più a fondo questo comandamento e come possiamo viverlo. Soprattutto voglio parlare ai genitori e considerare come possiamo allevare i figli a vivere così. Se un figlio si impegna tanto con autodisciplina e perseveranza a scuola e prende ottimi voti, ma proprio ottimi. Va all'università e finisce in programma che fanno pochissimi e fa 30 lodi e quindi prende un ottimo lavoro, tutto, ma se non ama gli altri è un fallimento come persona. Così dice la Bibbia in 1 Corinzi 13. Se una persona cresce capace a fare mille cose, ma non ha amore, dice, non vale nulla, non vale nulla. Quindi è importantissimo aiutare un figlio a vivere così. Allora, guardiamo vari brani che parlano in modo più dettagliato di amare il prossimo. Primo serve Romani, vedremo vari in Romani. Romani 12, versetto 15. Molto semplice, ma molto importante. Questo fa parte dell'amore e sto dando una base, poi dopo vogliamo applicare questo a come noi possiamo trasmettere questo ai figli. Però pensiamo se noi facciamo questo. Romani 12, 15. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Una parte di amare altri e di gioire quando le cose vanno bene per loro, un bene che non ti tocca. Questo mostra vero amore. Tu hai gioia quando loro vengono benedetti e tu no. E quando le cose vanno male, nonostante che per te vanno bene, ti fa triste. Questo è amore. Questo è amore. Allora, di natura, un bambino sta bene quando le sue cose vanno bene. E non gli importa veramente come vanno le cose per gli altri, se non incide su come vanno le sue cose. Questo è il nostro egoismo naturale che abbiamo tutti di natura. Quindi ogni genitore dovrebbe avere come chiaro traguardo, e questo è importante perché una parte di allevare i figli vuol dire avere chiari traguardi. Cioè non solo che vorrei che fosse un buon uomo di Dio, donna di Dio, no, ho chiari traguardi specifici, cioè come dovrei impegnarmi. E quindi un traguardo, e ne parleremo varie volte stasera, Dio volendo, voglio aiutare mio figlio, mia figlia ad identificarsi con gli altri, in modo che il loro male grava su di me, i loro beni mi danno gioia. Questo fa parte di amare il tuo prossimo. Un altro brano, Romani 14, 19, ci aiuta a capire meglio l'amore per il prossimo. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Perseguitare vuol dire correre dietro con grande impegno. Quindi dovremo vivere in tal modo che i nostri figli vedano in noi un esempio. Perché non posso allevare i miei figli se non vivo quello, vedono in noi un esempio di edificare gli altri e vivere in pace. Ma voglio concentrare su edificare gli altri. Cioè, una parte centrale della vita cristiana è di impegnarsi tanto a edificare gli altri. Per edificare gli altri devo avere contatto con loro. Se io ti vedo solo agli incontri di chiesa, ho poca possibilità di edificarti tanto, un pochettino, ma serve più di quello. Allora, io non posso edificare ogni individuo ogni settimana personalmente, però posso cercare di edificare altri personalmente ogni settimana e spero di fare il giro e man mano arrivare anche a te, chiunque tu sia. Quindi, parla proprio di perseguitare, correre dietro, edificare, l'edificazione reciproca. E coinvolti nella vita gli uni degli altri. Noi vogliamo figli che vivono così. Quindi, prima cosa, che vedono in noi un esempio. Ma vorremmo aiutare, ma è un tempo, è una stagione impegnata con mia famiglia. E quando è che non è una stagione impegnata? Io sto imparando, vorrei dire che ho imparato, anche se Dio mi ha già mostrato questo da anni, che io non devo mai pensare, ma è un momento pesante, poi le cose diventeranno meno pesanti dopo. No, non succede. Finisce questo impegno, arrivano due altri. Quindi se io dico, non ho tempo di vivere questo, ma spero che le cose possano alleggerirsi un domani, presto, mi sto autoingannando, le cose almeno dagli ultimi 32 anni non si sono alleggeriti. E quindi devo dire no, serve vivere così, con gli impegni che ho, perché devo amare il mio prossimo come amo me stesso. E edificare fa parte. Poi Romani 15, 1 e 2. Romani 15, 1 e 2. Un altro esempio di cosa vuol dire amare gli altri come noi stessi. Ora, noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Qui Dio ci comanda a compiacere al nostro prossimo nel bene con lo scopo di edificazione. Questo è totalmente contrario di quello che è la nostra tendenza naturale. E quindi è contrario di quello che fa ogni bambino di natura. Di natura ci impegniamo a compiacere a chi? A noi stessi. Cioè, io voglio fare questo, mamma, mamma, mi aiuti con questo, papà, mi aiuti con quello. Con cosa? Con quello che mi dà piacere. Questo è naturale. Mi impegno tantissimo a compiacere a me stesso. E vedo le persone nella mia vita come strumenti per aiutarmi a godere quello che voglio godere io. Questo è naturale. Dio ci comanda a compiacere al nostro prossimo nel bene con lo scopo di edificarlo. E quindi spetta ad ogni genitore di lavorare, impegnarsi nella vita del figlio per aiutarlo a diventare una persona così. Poi, dopo, Dio volendo, parleremo di come possiamo impegnarci ad arrivare a questo traguardo. Però la cosa importante e che comprendiamo questa è la via che Dio intende. Tu ti stai impegnando come adulto in questo? Dio intende per noi di impegnarci con piacere agli altri nel bene per l'edificazione. Non vuol dire quello che vogliono nella carne, ma quello che edificherà. Dobbiamo riconoscere però che la società di oggi innalza, incoraggia l'idea di vivere per compiacere a se stesso. Non è sempre stato così. Ci sono stati momenti nella storia dove è stato considerato, in cui è stato considerato un virtù di vivere per il bene della società. Adesso la società insegna di vivere per il bene di se stesso. Letteralmente, ci sono stati momenti nella storia dove era visto molto bene, e ancora si riconoscono queste persone, ma in linea generale la società spinge una vita di godere la vita per se stesso. Quindi dobbiamo combattere quello che è la tendenza naturale e l'influenza della società su di noi stessi, sui nostri figli. Un altro brano, 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, 24, dice la stessa cosa con altre parole. Notate, quando Dio ripete lo stesso insegnamento ripetutamente, 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 vuol dire che è estremamente importante. 1 Corinzi 10, 24, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Questo è radicale. Questo è il contrario di quello che è naturale. Ho un po' di tempo libero? Cosa voglio fare? Come voglio rilassarmi, divertirmi? Ho qualche momento libero? Cosa posso fare per me? Questo è naturale. E la società ci dà una marea di opzioni di cosa fare per noi. A me piace giocare, a me piace leggere, a me piace chattare, a me piace guardare i film, a me piace andare in bici, a me piace, a me piace, a me piace. E se tu ci pensi, quanto dell'economia è fondato su divertimento? Qualunque campo, tu puoi spendere una marea di soldi e tempo nel divertimento. Una volta, se uno voleva andare in bici, portava i vestiti normali, adesso ci sono tutti vestiti dalla capa al piede, calzini, tutto speciale. Uno vuole giocare calcio, uno vuole pescare, uno vuole fare questo. Si attrezza da A a Z, si dedica a divertimento. Non è una cosa che si fa ogni tanto, diventa una passione, un investimento. Quindi, qui dice no, nessuno cerca il proprio interesse, ma io devo guadagnare di più, io devo trovare lavoro, devo guadagnare. Nessuno cerchi i propri interessi, ma ciascuno cerchi quello, gli interessi altrui. E ma tu non capisci? No, non è che io non capisco, è Dio che non capisce. Se tu pensi che io non capisco la tua situazione, tu sbagli, non è che io non capisco, è Dio che non capisce. Se c'è qualcuno che non capisce, oppure forse sei tu che non capisci. Io posso fidarmi di Dio. Io posso cercare per primo il regno di Dio e la sua gloria, la sua giustizia, perché questo è cercare il regno di Dio. E Dio provvederà, e certo provvederà il lavoro che mi serve. Lui farà quello, se ho fede. Dio mantiene, Dio ama glorificarsi. Allora, attenzione. Questo non vuol dire che facciamo tutto quello che gli altri vogliono. Lo scopo qui non è di soddisfare la carne degli altri, è di promuovere il vero bene degli altri. A volte gli altri possono volere qualcosa che non è per il loro bene, come un bambino vuole qualcosa che non è per il suo bene. Un genitore dovrebbe promuovere, impegnarsi a cercare gli interessi veri, buoni, dall'altro, dei figli, e noi di tutti gli uni gli altri. Che vuol dire le cose buone? 1 Corinzi 10, 32 e 33 allarga questo. Non date motivo di scandalo. Scandalo nella Bibbia vuol dire inciampare. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Paolo parla di sforzarsi a cercare il vantaggio degli altri. Non sta parlando di un vantaggio economico, non sta parlando di un vantaggio sociale, sta parlando del vero vantaggio che dura per tutta l'eternità. Vediamo questo nel fatto che dice affinché siano salvati. Quindi lui qualifica qual è il vantaggio che cerca per loro. Paolo si sforza, si impegna con tutto il cuore a promuovere la salvezza di altre persone. Era la sua passione ed era la passione di Gesù Cristo. E Paolo, guidato da Dio, dice imitate me come io imito Cristo. Certamente uno potrebbe dire, ma scusami Marco, se io vivo qua lì, che vitaccia avrò io? Chi penserà a me? Dio. Se tu pensi a Dio, Dio penserà a te. E ti dico una cosa, se tu pensi a te, non avrai risultati come se Dio pensasse a te. Se tu pensi a te stesso, ma scusami, io devo pensare a me, io sono stanco, voglio curarmi, voglio rialzarmi, voglio divertirmi, voglio fare qualche passo in avanti. Non sto dicendo di andare a vivere sotto un albero e solo pregare per gli altri, ma se tu pensi alla gloria di Dio nel bene degli altri, Dio penserà a te e se Dio pensa a te, sarai curato. Sarai curato e la tua famiglia sarà curata grandemente. Allora, uno dei motivi per cui di natura l'uomo, e quindi anche ogni bambino, non ama gli altri, è perché non capisce il legame che abbiamo gli uni con gli altri. Cioè, se io vedo una persona e non vedo alcun legame fra me e quella persona, è una persona, non la conosco, non c'entra niente con me, mi importa ben poco quello che succede a quella persona. Se sento ha tanti problemi, dico, ma mi dispiace per lui, ma mi dispiace con le parole, ma non con il cuore. Perché non è nessuno per me. Non sono legato a lui. Se invece vedo quella persona, non come chi può darmi quello che voglio per farmi stare bene, ma lo vedo come parte di me, come persona, indipendentemente da quello che può fare per me, allora diventerà naturale per me di impegnarmi per il bene di quella persona, perché il suo bene mi porta gioia. Perciò è estremamente importante per ogni credente di imparare a identificarsi con gli altri e quindi è importante per i genitori di trasmettere questo ai figli. E voglio menzionare fra alcuni momenti, ma il mio figlio, i miei figli non sono credenti. Parleremo di quello. Vogliamo identificarci con gli altri. Trovate 1 Corinzi 12, un brano un po' lungo, e non faccio tanti commenti, ma voglio solo leggere perché ci aiuta a capire che dobbiamo vederci non come individui separati, ma parte di qualcosa di più grande. 1 Corinzi 12, leggo dal versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Già lì è tutto. A ciascuno è dato una manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, ad un altro mediante il medesimo spirito, parole di conoscenza, ad un altro fede dal medesimo spirito, un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito, un altro potere di compiere potenti operazioni, a un altro profezia, un altro discernimento degli spiriti, a un'altra diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ora, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito. E abbiamo letto già per l'utilità comune, che distribuisce il medesimo spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare come vuole lui. 12. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molti, formano un solo corpo. Così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché io non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie delle altre. E quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggiore onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisioni nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Ora voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, ciascuno per parte sua. Fermo. Non commento, è molto chiaro, il punto da notare qui è che noi siamo parte di qualcosa più grande di noi. Ma di natura, sai, una volta almeno la maggioranza si vedevano molto come parte della famiglia. Ma in quest'ultima generazione sta sperando anche quello. Nella società di oggi, tantissimi giovani non si sentono molto parte della propria famiglia, come l'andazzo della società. Però sentirmi parte della famiglia, ma non della famiglia più grande di Cristo, è un brutto egoismo. È un genitore, i nostri figli si sentono molto parte della famiglia. Sì, ma si sentono parte anche degli altri? Perché si può essere egoisti individualmente o si può essere egoista a livello di famiglia, che si vive per noi, per noi, per noi. Qui parla, no, io faccio parte di qualcosa di più grande e voglio avere amore anche per il corpo di Cristo, e finché i figli sono in casa fanno parte di quel corpo. Filippesi 2, 1 a 4. E poi voglio parlare di come applicare questo. Filippesi 2, 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, e non è nella regionale non c'è unicamente, ma anche quello degli altri. La grammatica di questo brano rende chiaro che c'è consolazione e conforto e comunione di spirito e tenerezza e compassione. Quindi siamo comandati ad avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E tutto quello è una descrizione di cosa vuol dire cercare l'utilità comune e cercare di edificare gli uni gli altri. Questo è un altro modo di dire la stessa cosa. Oppure, ovvero, è un altro modo di dire amare il tuo prossimo come te stesso. Notate che Paolo dice in versetto 3 che non dobbiamo fare nulla per rivalità o vanagloria, ma piuttosto con umiltà dovremo stimare gli altri più di noi stessi. Allora, cosa vuol dire? Pensate al comandamento di non fare nulla per rivalità o vanagloria. Questo va contro la nostra natura umana. Questo va contro la società. Parlando di figli, ma anche di adulti, è totalmente normale, naturale, per un figlio di cercare attenzione per se stesso o se stessa. È normale per un figlio di voler vedersi come il più bravo, il più forte, il più intelligente. Perché siamo stolti di natura. Questo è stoltezza di voler essere il più bravo. Questo è malvagio di voler essere il più forte. Questo è malvagio. Quindi, di natura siamo degli stolti, pieni di vanagloria. Un bambino, una bambina che non vorrebbe impegnarsi per lavori, si impegna ben volentieri per le sue cose. Pensate a questo. Bambini si impegnano moltissimo per quello che vogliono, anche se potrebbero essere visti come poco impegno in altre cose. Quindi, bisogna non fare nulla per vanagloria. Non dobbiamo vivere per noi stessi. Allora, io a questo punto vorrei cominciare ad applicare tutto questo. Abbiamo dato principi, tutti, se avete notato, tutti sono forme di amare il tuo prossimo come te stesso, giusto? Questo è il comandamento principale, amare il tuo prossimo come te stesso. E la Bibbia ci ha insegnato, va bene, non cercare i propri interessi, cercare di edificare gli uni gli altri, ok? Eccetera, eccetera, non fare nulla per vanagloria. Come possiamo vivere così nelle nostre vite? E poi come possiamo trasmettere questi principi ai nostri figli? Ho menzionato che questo è soprattutto un insegnamento per i genitori per provvedere una guida su come allevare i figli. Però prima che io possa insegnare a mio figlio, io devo valutare se io sto vivendo la verità di quell'insegnamento. Cioè, se io non sto vivendo un insegnamento, non potrei mai insegnare a mio figlio questo. Quindi per noi tutti, chi è genitori e chi non è genitori, la prima cosa che dobbiamo fare è di valutare ognuno la propria vita, ma io sto vivendo così. La mia vita, onestamente, è una vita dedicata ad edificare gli altri? È una vita veramente dove non cerco i miei interessi, ma quelli degli altri? Questa è la mia vita, perché la Bibbia mi comanda di vivere così. È la cosa. Noi crediamo, ma tu non capisci, non ho tempo! Allora tu stai cercando di edificare la tua casa senza Dio. E la Bibbia dice in Salmo 127, invano si affaticano gli edificatori. Quando tu dici che non hai tempo, tu stai dicendo, io devo impegnarmi per me! Non ho tempo, mi dispiace! So che la Bibbia insegna, ma io non ho tempo, devo faticarmi perché non sto andando bene, le cose non vanno bene, devo impegnarmi più per me. No, tu hai più bisogno di Dio. Ho parlato con una persona l'altro ieri, in un'altra città, prima volta mai, mi diceva, da 3 anni non riesci a lavorare, uno che lavorava bene, aveva buoni lavori, si impegna, cerca ogni opportunità, qualunque tipo di lavoro, non trova niente. Proprio messo male. Ha una cioè 42 anni, messo male, male, male. E poi parlando scopre che vive non seguendo certi insegnamenti di Dio. Ho detto, ma non credi che questo potrebbe essere proprio la mano di Dio? Ha detto, sì. Allora qual è la soluzione? Impegnarti di più? Impegnarti di più? Stare su tardi? Così dice Salmo 127. Si alzano presto, vanno a letto tardi. Oh, devo fare, devo fare, devo cercare, devo impegnarmi. E mangiano pane tribolato. E Dio dà altrettanto ai suoi mentre dormono. Ed è vero. Quindi, dobbiamo trasmettere ai figli, ma dobbiamo guardare a noi stessi per primo. Dobbiamo dire, ma io vivo per me stesso, i miei interessi, o mi fido di Dio e vivo anche per gli altri. E Dio benedice. Parlando specificamente ai genitori, come possono i genitori aiutare un figlio o dei figli a crescere nel vivere così? Prima dobbiamo riconoscere che un figlio che non è credente non arriverà allo stesso punto di chi è un credente. Però allo stesso tempo è importante notare che un figlio che cresce con genitori credenti può arrivare a vedere il valore dei principi di Dio, può avere una vita ordinata conforme a certi principi di Dio in tanti campi della sua vita. Infatti, più vede quello, più riconoscerà il suo peccato, perché avrà una vita ordinata secondo i principi di Dio, ma capirà che non riesce a fare tutto quello che vorrebbe, perché sa che quella è la via giusta. Non perché sì, dovrei obbedire, no, vede il valore perché è stato allevato secondo i principi di Dio, così dice la Bibbia. Infatti, quando dice, padri, non provocate ira i vostri figli, ma allevate quelli che sono credenti nella disciplina e nella ammonizione del Signore, ho aggiunto le parole che non sono nella Bibbia. Non dice allevate quelli che sono credenti, dice allevate i vostri figli nella ammonizione e la disciplina del Signore, tutti. Perché un figlio può crescere in questo modo, così vede, wow, veramente è la vita benedetta e Dio dà certe benedizioni anche a non credenti. Uno che non mentisce vive meglio o peggio di uno che dice menzogne sempre? Uno che non mentisce. Perché uno che mentisce viene scoperto e crea grossi problemi, la gente non ha più fiducia di lui, è un combattimento sempre. Chi impara da bambino, no, mentire non si fa, ha una vita con molto meno problemi. Allora, i genitori devono trasmettere queste cose a tutti i figli. Però un figlio che vede il valore si trova, come con l'esempio, mentendo. Però dice, ma questo mi fa male, perché lo faccio? Perché sono schiavo del mio peccato. Era molto più facile per quel figlio di capire il suo bisogno di Cristo. Anziché un figlio che cresce non sentendo perché dovrebbe obbedire i comandamenti, io sto meglio senza obbedire ai comandamenti perché crede una menzogna. Quindi è importante per i genitori di lavorare in modo che il figlio vede. Anzi, vorrei dare alcuni passi per aiutarci a trasmettere, allevare i nostri figli secondo insegnamenti di Dio. Prima cosa che serve è riconoscere il peccato nel figlio. Cioè, se noi, e questo è vero anche per noi stessi come adulti, cioè se noi non riconosciamo che il comportamento di un figlio è peccato, non avremo mai l'impegno giusto nell'aiutarlo a crescere. Sì, non è buono, sì, sarebbe meglio se fosse più sensibile agli altri o più questo, se lo vedo così sarebbe meglio, ma se non vedo, no, quello è peccato, non avrò mai l'impegno giusto, non avrò mai l'impegno giusto nel pregare per lei o per lui, non avrò mai l'impegno di essere perseverante perché sono stanco e la cosa non è così grave, devo avere, no, questo è peccato e non dobbiamo guardare solo l'azione. Genitori, abbiamo una tendenza di scusare i nostri figli. Ma è stanco, è nervoso, o è questo, o è quello, e scusiamo peccati. Ma cosa dice Gesù in Marco quando parla del male? Il male viene dalla stanchezza o dallo stress, da dove viene il male? Viene dal cuore. E quindi, certo, un bambino, un adulto stanco pecca più facilmente, ma non perché la stanchezza provoca il peccato, perché il peccato era già lì. La stanchezza rivela il peccato. Questo è vero non solo per piccoli. Quindi è giusto riconoscere non che l'azione solo è peccato, ma l'azione può può essere la mancanza della cosa giusta. Uno che vive per se stesso magari non combina, fa solo quello che è permesso a fare, ma il problema è che non sta amando gli altri. Quindi sta peccando non perché è cattivo, sta peccando perché vive per se stesso. Quando il comandamento più grande di tutti, tranne quello di amare Dio con tutto il cuore, è di amare il mio prossimo come me stesso. Quindi se io vivo facendo cose legittime, vado solo a pescare tutto il giorno, che è un'attività completamente legittima, non fa male, non è impuro, posso avere attrezzature che non costa troppo, ma io vivo solo per il mio hobby, non sto amando il mio prossimo come me stesso, sto peccando. Non l'azione che faccio in sé è peccato, ma il fatto che non amo gli altri è peccato, sono egoista. Dobbiamo riconoscere il peccato nei figli. Secondo passo, che è fondamentale, è di avere uno chiaro scopo per quanto riguarda il comportamento che serve. Cioè, se noi abbiamo solo un'idea vaga, sì, vorrei che fosse, pensasse più agli altri, ma così vago, non arriveremo mai ad arrivare. Dobbiamo avere chiari traguardi anche in noi stessi. Magari tu dici, sì signore, io vivo abbastanza per me stesso. Non è buono, non è la vita benedetta. Io posso elencarti di tantissime persone che vivono stra per loro stessi, che ormai sono avanti, e non vivono bene, vivono male. È un inganno. Allora, se io vedo che io vivo per me stesso, sai, fin dei conti io faccio pochissimo per gli altri, non devo dire, dovrei migliorare, è troppo vago, non migliorerò mai. Dovrei avere delle idee specifiche. E la stessa cosa vale per i figli. Chiari traguardi, che magari posso sbagliare nel traguardo, devo adattare, però devo avere chiari traguardi. Perché se non ho chiari traguardi, sono sempre, no, non va bene, non va bene, ma il figlio poverino non capisce cosa andrebbe bene, come dovrebbe comportarsi, perché non va bene. E così è frustrato e si provoca a dire, no, è importante avere chiari traguardi. Una parte di quello che dobbiamo aiutare i figli a capire è di vedere quanto vale ubbidire. Per figli piccoli piccoli e nei confronti dei genitori, un figlio di 2 anni, 3 anni non capisce Dio tanto. Quindi per lui l'ubbidienza ai genitori porta buoni frutti e dice, wow, è meglio ubbidire, wow, sto meglio io quando ubbidisco. Man mano a mano che crescono è importante trasmettere che non è a noi, ma a fin dei conti che la benedizione viene da Dio, viene da Dio. Ti permette di avere stretta comunione con Dio. Ma anche per chi non è un credente, l'ubbidienza agli insegnamenti di Dio porta del bene. Ho dato l'esempio di non mentire. E ci sono tanti altri. Allora, chi si fida delle leggi di Dio sulla natura avrà risultati assai migliori, giusto? Ubbidisce. È la stessa cosa spiritualmente. E chi cerca, wow, mi conviene non rubare, non mentire, mi conviene onorare gli altri, e cerca, e poi scopre che non riesce. Allora è capace a vedere Cristo. Chi non cerca non vede il peccato. Quindi questo promuove anche vedere il peccato per essere salvato. È importante per i genitori di non dare solo regole, ma piuttosto di aiutare il figlio a capire che un comportamento che i genitori pretendono è per il vero bene del figlio. E quindi per qualunque comandamento è importante per i genitori di valutare quali sono i benefici di quel comandamento in modo di poter trasmettere quello al figlio. Chi dice solo, tu devi fare, perché? Perché l'ho detto io? Sì, ma poverino, lo provochi a ira. Appena riesce non vuole più ubbidire, perché ubbidisce perché deve, ma non perché capisce il valore. È importante per i genitori di capire il perché e trasmettere questo ai figli, anche se forse ci vorrà del tempo, soprattutto quando sono più piccoli. Allora, il primo passo è di riconoscere il peccato nel figlio. Il secondo passo è di avere chiari traguardi. Il terzo passo è di riconoscere e impegnarsi con esempi pratici nella vita del figlio. Cercherò di dare qualche esempio pratico, che questo forse è la cosa più chiara. Vi do qualche esempio, ma poi voi pensate in modo più grande per voi stessi. Per esempio, per poter amare gli altri, non si può essere orgoglioso e amare gli altri. Le due cose sono contrarie, completamente contrastanti. Quindi è importante che il genitore non approva e non premia l'orgoglio. Mai diamo premi per l'orgoglio? Pensate, diamo premi per l'orgoglio? Io sono colpevole di quello. Un figlio si vanta e tu gli dai apprezzamento per il suo vanto? Hai visto che sono più forte? Eh sì, tu sei bravissimo! Cosa sto facendo? Io sto incoraggiando il suo orgoglio. Allora io voglio che mio figlio abbia piacere di fare e di fare il suo meglio, ma quanto facilmente diamo spazio, incoraggiamento all'orgoglio di un figlio, una figlia. Mamma, hai visto che sono carina? Oh, tu sei una principessa, tu sei carina. E tu stai insegnando a quella figlia, oh, cerca di essere notata, tu sei la piccola principessa. Hai visto il mio muscolo? Oh, che muscolo che hai! Stiamo incoraggiando. Sì, io sono forte! Invece di far capire la verità. Quindi a volte siamo noi colpevoli di spronare l'orgoglio che già esiste naturalmente, non ha bisogno di aiuto, e noi lo aiutiamo. Quindi quando i genitori sentono un figlio vantarsi, parlando di quanto è più forte o più bravo o più intelligente o più veloce, è importante non solo fermarlo, ma aiutarlo a capire che non è vero. E farlo capire che il suo valore non dipende dal fatto che è più bravo degli altri. Una persona che vuole essere più bravo o più, una persona che vuole essere più bravo o più forte, cioè vuole essere superiore, non può amare il suo prossimo come se stesso. Perché non vuole vedere loro più bravi, vuole vedere se stesso più bravi. Capite? Questo è il contrario del comandamento di amare. Questo è disprezzare, perché per essere più bravo devo essere meglio degli altri. Non mi interessa fare il mio meglio, mi interessa essere più bravo degli altri. Questo è il cuore orgoglioso dell'uomo. E quindi i genitori devono aiutare il figlio a capire che quello è una menzogna che fa male al figlio. Prima è falso. I nostri figli non sono i più bravi, i più forti, c'è sempre qualcuno più bravo, più forte. E se per un momento nel loro piccolo giro di persone che conoscono capi di essere il più bravo, più forte, più bello, più snello, quello che è, ben presto non saranno più. E comunque il loro giro di conoscenti è piccolo. Ma non basta solo far vedere il male, bisogna anche mostrare il valore del bene. Bisogna dimostrare e aiutare a capire il valore del bene. Per esempio, un figlio che si vanta, non riconoscere il valore di amare gli altri e godere le ricchezze che solo l'amore può dare. Cioè, lui ha bisogno di capire, senti, essere così ti fa essere staccato dalla vita benedetta. Perché vuol dire non avere neanche buoni amici, perché è un gruppo che ognuno cerca di vantarsi davanti agli altri, quindi ognuno cerca per sé. Vuol dire che gli altri non ti hanno al cuore e tu non hai loro al cuore. Questa è una vita brutta. E di proprio parlare al cuore del figlio. Vuol dire anche trasmettere al figlio che lui e lei sta credendo una menzogna. Perché chi cerca soddisfazione vantandosi, pensate a questo, chi cerca soddisfazione essendo il più bravo, vantandosi, vana gloria, ricordate la parola nel quel versetto, non sarà mai soddisfatto. Perché se io riesco a vedermi come il più bravo oggi, vado a letto preoccupato che forse qualcuno potrebbe superarmi domani. E allora io sto male, non posso mai stare bene. E bisogna aiutare un figlio a capire questa menzogna che gira dal giardino di Eden. E anche quando una persona riceve lodi dagli altri, non è veramente soddisfatto. Leggete la Bibbia, vedrete tanti esempi di questo. Invece, quando amiamo, questo porta una vera gioia, perché poi le benedizioni di tutte le persone che amiamo ci portano gioia e stiamo veramente bene. L'amore rispecchia Dio, l'orgoglio rispecchia Satana. L'amore rispecchia Dio, l'orgoglio rispecchia Satana. Quindi una buona cosa da insegnare ai figli. Hai visto che io sono più bravo? L'amore, e i figli dovrebbero ormai capire a memoria, l'amore rispecchia Dio e l'orgoglio rispecchia Satana. E tu? Sto parlando con orgoglio. E qual è la fine di Satana? Il lago di fuoco per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. E tu vuoi assomigliare a Satana, padre delle menzogne? Vuoi essere più bravo? Vuoi vincere gli altri? Figlio mio, questo è quello che la tua carne ti dice, e Satana ti dice, e il mondo ti dice, ma Dio ti dice il contrario. Quale voce vuoi ascoltare? Quindi io voglio incoraggiare ogni genitore con figli piccoli o figli più grandi a non incoraggiare i figli ad innalzarsi. Quando un figlio si vanta, il genitore dovrebbe aiutarlo a capire che sta credendo una menzogna. Non è una questione di rimprovero. Oh, tu non devi parlare così! Non è la soluzione. Non è un problema di ribellione, è un problema di credere una menzogna. E tu non puoi soffocare il comportamento sbagliato finché lui crede quella menzogna. Bisogna aiutarlo a capire che non arriverà, non riceverà da te approvazione con quello, ma tu non vuoi schiacciare il comportamento, tu vuoi togliere la menzogna, correggere la menzogna che crede. È anche molto importante per i genitori di avere un vero impegno ad aiutare i figli a vedersi come parte degli altri. Questo inizia con la propria famiglia e poi si allarga a comprendere anche la Chiesa e altri. Se un figlio non riconosce che fa parte di un corpo più grande di sé, non avrà mai vero amore per gli altri e non troverà mai gioia in quello che porta benedizioni a loro. Quindi, una grande arma nel combattere contro l'egoismo e di aiutare un figlio a vedersi parte di qualcosa più grande e trovare gioia nel dare gioia e vedere i loro beni. Ma come si può fare questo? Ottimo traguardo, ma come si fa questo? Quando scoprite, ditemelo. Però ho qualche passo che può aiutare, perché non è automatico né facile, però qualche passo. Prima di tutto, pregare per gli altri. Pregare per gli altri, voglio crescere in questo, anche come papà. Molto spesso le preghiere dei bambini sono estremamente egoisti. Ringraziano Dio per cosa? Per le benedizioni carnali, non per le vere benedizioni ricche, per le benedizioni carnali. E non pregano per gli altri, non che non importano gli altri. Quindi, qui c'è una cosa. Quanto è importante insegnare ad un figlio a pregare, ma per fare questo si può guidarlo mentre prega. Non è che tu devi dire adesso tocca a te, Alice o Susanna o Patrizio o Giorgio o Pietro, e adesso prega e lui fa tutta la sua preghiera, amen. Scusami, assolutamente non è nessun problema, è giusto addirittura interromperlo. Senti, prima si parla prima della preghiera, dando indicazioni. Poi inizia e poi lo interrompi. Dice, ok, adesso abbiamo parlato di benedizioni che riguardano la mamma o che riguardano quelle persone là. Ringraziamo Dio per quelle, sono grandi. Lo guidi e lui dice, Signore, grazie perché loro hanno fatto questo. Bene. E poi ti ricordi che signor Rossi mancava lavoro, ha provveduto lavoro. Questo è grande, serve. Ringraziamo Dio per questo, vai avanti. Signore, grazie che hai provveduto lavoro per il signor Rossi. E così, lo guidi. Chi dice che bisogna solo dire, ok, adesso tocca a te. Ma perché abbiamo in mente che non bisogna interrompere? In casa da noi, pregando, magari uno prega e poi dimentica un nome. E l'altro dice il nome. Cioè, stiamo pregando insieme. Quindi, questo a me cambia come guido nella preghiera. Posso pregare con mio figlio, dando guida mentre prega. Man mano cerco di arrivare e di spiegare tutto prima, ma non c'è nessun problema di pregare a tappe. Questo, per esempio, un esempio. Importante capire che questo impegno non è cosa di settimane, ma può durare mesi o anche qualche anno, anche anni. Però bisogna avere un chiaro traguardo. Oltre a pregare, che è la cosa più importante, è anche utile parlare spesso con i figli, per esempio ai pasti soprattutto, parlando di altri e parlando con gioia delle cose belle che sono successe agli altri e parlando con tristezza le cose pesanti. Quindi è importante essere informati gli uni degli altri ed è importante usare i pasti. Cosa, di cosa parliamo? Allora parliamo degli altri. Sai cosa abbiamo sentito? Sai, prendiamo appunti, faccio qualche chiamata e dice, sai che ho sentito questo e quello, quello è successo per loro e quello è successo per loro e lei ha avuto questo. Oh, questo è bello! E si parla e diventa una parte centrale dei pasti, che noi stiamo parlando di altri, gioiendo nelle cose belle, aggravati e pregando per le cose pesanti. Questo addestra la mente del figlio. Perché si dico solo, non devi solo parlare di te stesso. Sì, ma il problema è di cosa parliamo. Voglio coinvolgerlo. E quindi questo è un modo. E, ok. Un altro aspetto importante in questo, che aumenta man mano che il figlio cresce, è di impegnarsi in senso pratico per gli altri. Da piccoli possono fare i disegni. Sai, un piccolo bambino può fare un disegno per persone, per incoraggiare. Man mano che crescono possono pregare. Man mano che crescono posso fare i lavoretti e anche andare a fare un vero lavoro. Perché questo insegna a non vivere per, no, per noi stessi, per loro stessi, ma anche per gli altri. E poi si può parlare, sai, sabato andiamo ad aiutare quella famiglia, quella persona. E che sei bello, Signore, grazie per questo privilegio che avremo sabato fra 3 giorni, fra 2 giorni, fra 1 giorno, ogni giorno, ogni sera si prega per questo. Quindi si va già quel sabato che è già molto in testa. Wow, questo è un privilegio, questo è un privilegio. Poi si va con gioia, si torna. Oh Signore, grazie tanto. Hai visto quanto erano incoraggiati e quanto erano contenti? Questo sì è una grande cosa. E ti trasmette la gioia. Allora, ci sarebbe molto più da dire. Ma lo scopo non era di elencare tutto quello che bisogna trasmettere a un figlio. Lo scopo è di incoraggiarci prima a dire in che cosa manco io da adulto e di impegnarmi. Numero 2 è di aiutare chi ha quel ruolo o avrà quel ruolo o può appoggiare chi ha quel ruolo, di riconoscere alcuni passi. Poi leggendo la Bibbia vedo vari campi della vita e applico questi principi ad altri campi. Lo scopo è ridarci dei principi, qualche esempio, sperando che sia un aiuto per noi di vedere tanti altri campi della vita in cui possiamo allevare i nostri figli nella disciplina e l'ammonizione del Signore. E prego che possiamo fare questo perché è un impegno meraviglioso. È un impegno che porta gloria a Dio e porta molto bene ai nostri figli. Quindi vogliamo aiutare i nostri figli a il comandamento centrale che abbiamo trasmesso era di amare il prossimo come noi stessi. In tanti aspetti pratici, preghiamo. Signore, ti ringrazio che Gesù Cristo ci ha amato come se stesso, ma non quando eravamo amici o fratelli o figli di Dio, ma piuttosto quando eravamo nemici. Eravamo nemici di Dio e Gesù ci ha amato dando se stesso, ha sacrificato tutto, Padre. Grazie per questo sacrificio immenso. Oh Padre, essere genitori è un impegno immenso e nessuno è capace da solo. Allora ti prego di sostenere ogni persona qui che è genitori, a dare grazia, a dare la forza, dare guida e dare speranza in te. Perché tu benedici quando noi ci mettiamo per fede a camminare nelle tue vie. Ti prego perciò di guidare in ogni famiglia, quelli attuali e quelli futuri, affinché i genitori tutti possano camminare nella tua via. Aiutaci a riconoscere quello che è peccato in noi stessi e anche nei nostri figli e non dare approvazioni. E purtroppo molto spesso cose che tu consideri peccato sono visti bene dal mondo, o carini, o divertenti, o solo normali. Aiutaci ad avere discernimento a riconoscere quello che è peccato, per aiutare i figli a riconoscerlo come tale, affinché possano vedere e desiderare di camminare nella luce, affinché possano vedere che sono schiavi delle tenebre e hanno bisogno del Signore. Ti prego questo, ringraziandoti per le tue verità, nel nome di Gesù Cristo. Amen.